Buongiorno a tutti da Antonio Pavolini e benvenuti al 12° numero di Conversational, la rubrica di Radio Popolare Roma dedicata alla rivoluzione dei social media. Quando si parla dei problemi dell'industria dei contenuti è quasi automatica l'associazione alla piaga della pirateria. Ma parlare solo della pirateria non aiuta a comprendere pienamente la trasformazione in atto che ruota anche intorno ad altri punti chiave. Per esempio, l'attuale sistema di tutela della proprietà intellettuale è adeguato in un contesto dominato dalla digitalizzazione e in una distribuzione governata dalla rete? E non è forse il caso di provare a riorganizzare l'ecosistema della creatività in modo da redistribuire correttamente il valore tra creatori, fruitori e tutti quelli che stanno in mezzo? Ne parliamo tra pochissimo.
Scorsese fa un film bellissimo, esce nelle sale, è successa una cosa che un design riconosce in una scena del film una sedia che aveva disegnato lui. Gli ha bloccato il film perché non gli ha pagato il diritto d'autore sulla sedia. Te lo giuro sui miei figli, Scorsese ha bloccato il film per 4 mesi, ha detto se va avanti così io potrò fare film solo con attori nudi, perché se uno si mette una cosa arriva uno stilista busone che dice cazzo è la mia questa qua e ti blocca il film, quindi nudi con una parete bianca dietro. Guardate che i diritti d'autore sono questi, e sono nati i diritti d'autore nel 1700, mi sembra, quando è? 1790, e fine di lucro si poteva trasformare, cioè tu prendevi un libro di uno, lo potevi trasformare, far circolare, senza fini di lucro, era libero, lo potevi dare in giro, ma lo potevi prendere e trasformare, come si faceva, e il mondo andava avanti. Galileo non ha inventato il cannocchiale, ha preso un'idea di un ottico olandese e l'ha perfezionata. L'ottico olandese non era lui l'idea, aveva preso un'idea di un fabbro danese e l'ha trasformata. Il mondo va avanti con trasformazione, non c'è mai uno che fa un'idea solo lui e basta, è una trasformazione. Bene, dopo è uscito la fotocopiatrice, allora non si può più né trasformare né pubblicare, ne hanno bloccato due, poi è uscito la digitalizzazione del computer e adesso è tutto bloccato. Se tu suoni a casa tua per il tuo compleanno, suoni Happy Birthday e il tuo vicino se ne accorge, ti denuncia, ti fanno un culo così, devi fare i compleanni con scritto Happy Birthday to you. Cioè, perché devi pagare i diritti d'autore alle sorelle May, ma le sorelle May sono morte. Sono morte! E allora chi devi pagare i diritti d'autore? Alla Warner. La Warner prende i diritti d'autore di una canzone dove gli autori sono morti. E il pirata sei tu. Il pirata necroforo è la Warner, non tu.
Allora, al di là del linguaggio colorito ma efficace di Beppe Grillo, si sarà capito che oggi parliamo di evoluzione del diritto d'autore, impatti sull'industria dei contenuti, e lo facciamo intanto con l'avvocato Guido Scorza che ci ha raggiunto in studio. Ciao Guido.
Ciao, grazie a te dell'invito.
Allora, avvocato ma anche docente universitario, giornalista, scrivi per varie testate e sei considerato sicuramente uno dei massimi esperti di diritto delle nuove tecnologie, tant'è che questo tuo blog www.guidoscorza.it è diventato di fatto uno dei punti di riferimento sui temi legati alle libertà e diritti in rete. Allora, è sempre comodo cominciare con Beppe Grillo, intanto perché è divertente, per contestualizzare, o meglio direi spiattellare subito in modo anche così buffo i problemi. Se permetti però, prima di affrontare gli aspetti controversi, aspetterei di avere in collegamento un altro ospite che dovrebbe più tardi raggiungerci e garantire il giusto livello di contraddittorio. Nel frattempo però ti chiederei di fotografare in modo molto freddo e asciutto lo stato dell'arte sul tema della proprietà intellettuale. oggi che cosa rischia un utente del web che scarica illegalmente un file pirata da una rete peer-to-peer come BitTorrent, per esempio?
Allora, se lo scaricamento avviene per finalità personali, in realtà rischia una sanzione di tipo amministrativo. C'è da pagare qualche centinaio di euro, ma sostanzialmente tutto finisce lì, sempre che naturalmente ti becchino.
Ma statisticamente i controlli come vengono fatti? Chi li fa? Sono efficaci?
I controlli sono necessariamente controlli a campione, per cui che si riesca ad individuare lo scaricatore singolo individuale ad oggi è naturalmente una chimera, è piuttosto raro che accada. Ci si preferisce nell'antipirateria confrontarsi con lo scaricatore o l'uploader addirittura di contenuti di carattere commerciale, naturalmente.
Ho capito. Chiaramente fino a qualche tempo fa si poteva ancora fare tracciare questa linea netta tra il comportamento diciamo dello smanettone che si procurava illegalmente materiale protetto da diritto d'autore sulle reti peer-to-peer e tutto un restante mondo mainstream che neanche conosceva queste cose. Però adesso, con l'arrivo dei social media che hanno indotto questa pratica della condivisione, succedono tante cose dove anche la consapevolezza di fare qualcosa di illegale francamente sfugge, perché se tu vai su YouTube e ti vedi, per cominciare, un video che qualcuno ha pubblicato perché l'ha catturato da Canale 5, per esempio, no? E ancora non è stato rimosso, perché sappiamo che Mediaset è molto attenta a rimuovere i video da YouTube. Che fa? Lo vede? Sta infrangendo qualche legge? Oppure lo ricondivide, lo mette sulla sua pagina di Facebook, ma proprio in buona fede, perché magari è una, che so, una gag di Paperissima molto divertente, la mette su Facebook, altri commentano. È un reato pure quello? Cioè, che cos'è?
Ma indubbiamente è sempre l'utilizzo non autorizzato di un contenuto protetto da diritto d'autore, quindi da avvocato dovrei rispondere di sì. In realtà tu metti il dito nella piaga nel problema dei problemi. La legge sul diritto d'autore è datata 1941, ovviamente c'è uno scollamento importante, nonostante sia stata più volte modificata, da quello che la gente avverte come disvalore sociale della condotta, per come dicono le persone erudite, e quello che prevede la legge. Noi oggi non registriamo più il disvalore nella ricondivisione di un video pubblicato da qualcun altro su YouTube, ma la legge naturalmente continua a dire quello è un utilizzo di un'opera protetta da diritto d'autore, se nessuno ti ha autorizzato non dovresti.
È quella cosa che mi avevano insegnato a scuola, che l'ignoranza della legge non scusa nessuno. Me l'avevano insegnata in latino, ma chiaramente non lo dico perché sbaglierei tutte le declinazioni.
La sbaglierei probabilmente anch'io, ma è esattamente quella cosa lì. Tu la legge puoi non conoscerla, ivi inclusa quella sul diritto d'autore, ma specie se parliamo delle sanzioni penali o amministrative a tutela del diritto d'autore, ti colpiscono lo stesso.
Allora, varcando un'altra linea, come faceva capire Beppe Grillo, il punto chiave mi sembra è ancora il fine di lucro, no? Che succede oggi se un utente che magari viene colto sul fatto, no? Perché scarica, risulta dai log dell'internet service provider che si è scaricato un bel blockbuster, un avatar da BitTorrent, che tra l'altro non l'ho citato a caso perché è il film più piratato in assoluto, più scaricato dai pirati. Lui invoca il fair use, lui dice io ne farò un uso, perché ci sono, no, delle sentenze europee, esiste un concetto internazionale di fair use. Che cos'è il fair use?
Beh, il fair use è la libera utilizzazione, l'utilizzazione corretta sostanzialmente, non concorrenziale rispetto all'utilizzo commerciale di quel contenuto. In realtà è un concetto di matrice anglosassone, quindi che funziona benissimo nel diritto inglese piuttosto che in quello americano, ma che invece tarda ad affermarsi nel diritto europeo ed in particolare in quello italiano.
Vabbè, allora siamo partiti con l'idea di cristallizzare un po' la situazione freddamente. Io ti ringrazio, Guido, per aver mantenuto questo profilo estremamente neutro. Adesso entriamo un po' nel lagone e lo facciamo intanto cercando di capire come l'industria usa la tecnologia per proteggere i propri contenuti.
La tutela del diritto d'autore oggi è probabilmente, soprattutto nel settore musicale, ne siamo consapevoli tutti, un problema enorme, nel senso che anche in questo caso la tecnologia ha fornito a chi intenda violare questi diritti degli strumenti molto difficili da combattere. La comunità europea però ha fatto diversi interventi che sono stati attuati anche nella nostra legislazione nazionale, fra cui vorrei segnalare il diritto diritto riconosciuto ai produttori fonografici di applicare sulle opere dei sistemi di sicurezza. Questi sistemi di sicurezza servono a impedire che il soggetto che viene in possesso del supporto meccanico sul quale è presente l'opera o elettronico sul quale è riprodotta l'opera possa utilizzarlo al di là di quelle che sono le utilizzazioni consentite dal titolare del diritto d'autore. Questi strumenti, questo cosiddetto tatuaggio elettronico, quindi impedisce, può impedire ad esempio di fare un certo numero di copie del file o del CD che l'utente acquisterà online o in un negozio.
Allora, la voce che abbiamo sentito è quella dell'avvocato Federica Farfini, che ci ha parlato di come la tecnologia non è solo al servizio dei pirati, ma è anche al servizio dell'industria che cerca di proteggere i propri contenuti. Dovremmo avere in linea per telefono il dottor Enzo Mazza. Ci sente, dottore?
Sì, eccomi. Buonasera a tutti.
Salve. Allora, Mazza è presidente della FIMI, della Federazione dell'Industria Musicale Italiana, che è la principale associazione del settore, aderente tra l'altro a Confindustria. Dunque, mi pare di capire, dottor Mazza, i tentativi dell'industria di usare la tecnologia per proteggere i diritti d'autore finora non è che abbiano dato grandissimi risultati, tant'è che persino Apple, nella sua piattaforma iTunes, che ha rivoluzionato un po' tutta la catena distributiva, ha alla fine rinunciato al DRM, no? Al Digital Rights Management, considerando maggiori forse i costi rispetto ai benefici e la prospettiva soprattutto anche di uno store digitale concorrente che avrebbe potuto offrire dei brani DRM free. Condivide questa visione oppure ancora la tecnologia è in aiuto dell'industria, secondo lei?
No, in realtà il fenomeno dei DRM, tra l'altro, è una questione di interpretazione, nel senso che DRM vuol dire Digital Rights Management, ma qui noi stiamo parlando in realtà di TPM, cioè Technological Protection Measure. Queste ultime sono definitivamente tramontate, lo dice anche l'annuncio di pochi giorni fa di Nokia con la chiusura, diciamo, di fatto del servizio Comes with Music, che era prevalentemente basato su delle misure di protezione. Le
quindi
misure
la
di protezione
stessa
oramai sono di fatto scomparse nel settore musicale, permangono in altri settori.
Per esempio nel settore del video esiste ancora il, che so, come sistemi anticopia, esiste il Macrovision sui circuiti, esistono ancora delle spese, degli investimenti che vengono fatti in sistemi puramente anticopia?
Beh, videogiochi e gli ebooks oggi utilizzano il sistema DRM e il sistema di protezione di Adobe e quindi tuttora utilizzano un sistema di Technical Protection Measure.
Ok. I costi di una riconversione totale di un'industria che ancora però fa conto sui supporti in una certa misura, no? Di una riconversione totale verso il digitale, verso la digitalizzazione, sarebbero oggi giustificati o siamo ancora in una fase di transizione in cui c'è una certa un certo timore, diciamo così, a compiere passi così lunghi?
No, nel settore musicale, diciamo, noi siamo in una situazione nella quale probabilmente mancano dei modelli di business, cioè i partner tecnologici dell'industria che oggi sono attivi nell'offerta digitale sono probabilmente un numero insufficiente rispetto a quello che l'industria si aspetta che oggi siano disponibili sul mercato. Alcuni poi sono più avanti rispetto ad altri, penso, non so, al fenomeno di Spotify o
sì,
allo stesso YouTube, che oggi comunque è uno dei partner più importanti dell'industria discografica a livello mondiale e anche nel nostro paese, dal quale si ricavano consistenti royalty. È evidente che il mercato è radicalmente cambiato rispetto al modello di plastica, cioè quando si vendevano i CD. È un mercato molto più difficile, è un mercato che ovviamente necessita di un numero molto elevato di utilizzi, chiamiamoli così, perché oggi non si consuma più il prodotto fisico ma si consuma il prodotto digitale. Ovviamente i margini su tutto questo nuovo mercato sono molto inferiori e quindi è molto più difficile raggiungere il break even rispetto a quello che erano i numeri che venivano fatti nel mercato tradizionale, diciamo quello del CD.
Vorrei chiedere a Guido il fenomeno della pirateria. Ci sono degli studi abbastanza recenti che fanno immaginare che in qualche misura la quota di persone ad alta alfabetizzazione informatica che, diciamo così, faceva ricorso alle reti peer-to-peer per scaricare gratuitamente contenuti protetti da diritti d'autore, tutto sommato si potrebbe avvicinare ad una saturazione, nel senso che le nuove piattaforme per il download legale probabilmente offrono una value proposition, una proposizione di valore all'utente finale, che non è tanto il fatto di poter scaricare il brano, cosa che si può fare comunque in altri modi, quanto il fatto di offrire una piattaforma efficace, veloce per la fruizione in qualsiasi momento, una fruizione tra l'altro completamente governata dall'utente e indipendente rispetto al device, al luogo, al momento della fruizione. Questo in qualche misura potrebbe cambiare di nuovo le carte in regola, cioè una volta che l'industria si rende conto che la pirateria si sta avvicinando ad una saturazione, in qualche modo questo potrebbe cambiare le regole economiche e magari abilitare quei modelli di business a cui faceva riferimento il dottor Mazza poco fa.
Innanzitutto saluto Mazza, che è uno degli illuminati tra i cattivi, insomma, ecco, dal mio punto di vista rimane comunque un antagonista, ma uno di quelli illuminati con i quali si parla bene. Il problema qui intanto è legato agli studi, tutti gli studi dei quali si va sempre discutendo dalla parte dell'industria o dalla parte dei consumatori, sono sempre studi che lasciano perplessi quanto al metodo, come si fa ad apprezzare davvero chi sta scaricando cosa, per cui da una parte si sente parlare di cifre mostruose come danno, dall'altra parte si dice ma il peer-to-peer regredisce a fronte dell'avanzare di modelli di business positivi. Ecco, la mia persuasione, ed è anche una delle maggiori perplessità rispetto a tante cose che sono state fatte nell'antipirateria, soprattutto in Italia, e che si stanno facendo negli ultimi anni, è esattamente questa, cioè prima di chiedere enforcement, prima di chiedere pirateria, l'industria tutta, probabilmente qui quella musicale ha fatto dei passi in avanti in più, occorre dargliene atto, quella cinematografica grafica è drammaticamente indietro, dovrebbe effettivamente moltiplicare l'offerta legale. Noi invece continuiamo ad assistere, l'ultimo esempio di questo genere sono le iniziative che sta lanciando l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, ad un legislatore, ad un palazzo, ad un mondo delle istituzioni che dice rispondo alla richiesta dell'industria di garantire maggiore enforcement e poi si vedrà, siamo indietro, drammaticamente indietro come modelli di business, poi qualcuno troverà anche il modo di moltiplicare l'offerta legale. Certo che se si rende facile accedere ad un contenuto digitale ad un prezzo giusto, probabilmente ci sarà meno gente che si va a cercare quel contenuto sul peer-to-peer. Rispetto a quello che si diceva prima, ecco, la mia perplessità di fondo, quanto sento parlare dell'industria che dice non riusciamo più a raccogliere o a fare gli utili di ieri, mi viene da dire, insomma, ma chi l'ha detto che debbano essere gli utili di ieri, no? Nel senso che si va avanti, oggi c'è più gente che mangia, più interpreti del mercato, oppure magari si possono fare gli stessi utili risparmiando per esempio sui costi di promozione di questi contenuti, un concerto in meno e 10 presenze nei social network in più.
Ecco, perché il marketing dell'industria, per esempio discografica, lo deve fare un'etichetta e non lo può fare da solo un artista o una cooperativa di artisti? Lo chiedo al dottor Mazza.
Ma guarda, uno dei grandi miti sfatati nel mondo di internet è stato proprio quello del fatto che la rete avrebbe eliminato gli intermediari e l'artista si sarebbe posto direttamente a contatto con i suoi fan. Questa cosa è stata drammaticamente smentita, e lo è anche l'esempio più eclatante di questo fallimento, cioè la chiusura di MySpace Music, recentemente annunciata, che era forse la più grande piattaforma del pianeta dedicata alle unsigned band, cioè a quei gruppi che in qualche maniera si autopromuovevano in rete. Il problema di internet, come diciamo in qualche maniera elemento in qualche maniera un nuovo strumento di broadcasting, è che il numero così enorme di artisti che si è messo in rete, che ha messo le proprie opere in rete, ha aumentato la confusione, perché comunque alla fine gli investimenti che vengono fatti, oggi penso anche a un'etichetta nel nostro paese che usa principalmente come strumento di promozione Facebook o Twitter o i video su YouTube e tutta l'attività di video sharing connessa. È un sistema complesso se lo confrontato a quello che era una volta, se pensate al fatto che io prendevo un video e lo sbattevo su MTV o mandavo un singolo in radio in alta rotazione. Oggi è molto molto più difficile e ovviamente...
Ma non sorge il dubbio che il problema non sia tanto l'impossibilità di ripetere questa autopromozione degli artisti su internet, ma per esempio il fatto che MySpace sia fallita? Beh, probabilmente potrebbe anche essere perché quello non era il modo giusto per autopromuoversi su internet. Cioè, se lei ha detto una cosa molto giusta poco fa parlando dell'attenzione. L'attenzione è una risorsa scarsa e rimarrà sempre una risorsa scarsa per tutti. E se un investimento di marketing è in grado di saturare completamente questa risorsa scarsa, ed è quello che è in grado di fare oggi l'industria discografica, producendo queste 10 star all'anno che portano via l'80% di tutti i ricavi, beh, è ovvio che finché continuano ad andare avanti così le cose, sarà molto difficile per internet scardinare questa situazione. Mi chiedo, diversamente, se su internet si sviluppa proprio un altro parallelo ecosistema dei media, per esempio una televisione indipendente, per esempio delle radio indipendenti, cioè qualcosa che si muove al di fuori dalle logiche verticalmente integrate, ci potrebbe essere spazio col tempo per una, due star che nascono su internet dimostrando che esiste un sistema alternativo.
Ma questo è sicuramente uno degli auspici. In realtà quello che abbiamo visto anche con la nascita di YouTube è oggi la televisione musicale, quello che una volta era MTV è entrata in crisi, il sistema, quello che forse è accaduto in maniera più eclatante in rete è stato non solo entrato in crisi il sistema di intermediazione delle etichette, è entrato in crisi l'intero sistema di intermediazione dell'informazione, quindi oggi io vado su YouTube, scelgo i video che voglio, mi faccio una playlist, la condivido con i miei amici e non ho più il VJ che mi dice questo video non è in linea con il modello editoriale di MTV piuttosto che la televisione musicale X. Questo comunque non è che ha risolto i problemi delle band emergenti o degli artisti sconosciuti al grande pubblico che hanno così trovato una collocazione e un contatto più diretto, perché i risultati più evidenti della disintermediazione paradossalmente li hanno avuti solo delle grandi star, cioè il caso dei Radiohead o il caso dei Nine Inch Nails, e forse sono gli unici due grandi casi di successo ottenuto in una prima fase, perché poi dopo nella seconda fase hanno dovuto ritornare a vendere tramite un'etichetta, ma in una prima fase di totale disintermediazione rispetto all'editore.
Il mio dubbio, la mia speranza forse probabilmente, però è siamo ormai, come dire, alla vigilia, al debutto sul mercato di queste Connect TV, di questi scatoloni che finiscono nel salotto in cui si mischia tutto da capo, almeno potenzialmente si mischia tutto da capo. Allora, lì ecco la mia speranza è che probabilmente a quel punto la pubblicità che corre su rete possa in qualche modo prendere il posto, affiancarsi alla pubblicità tradizionale, a quella dei media mainstream, e allora lì mi chiedo se per caso non ci possa essere una nuova inversione di tendenza. Ecco, la disintermediazione, quando non ti serve più qualche milione di euro per far pubblicità perché devi comprarti lo spazio pubblicitario necessariamente sulle reti di Mediaset o su Rai, per me lì c'è una possibilità, c'è una speranza, però ecco, la tua naturalmente di sensibilità e competenza completamente diverse, quindi penso che interessi un po' tutti.
Ecco, tornando per un attimo al tema della attuale disciplina della tutela della proprietà intellettuale, ci sono parecchi importanti osservatori dei trend dell'industria dei media, come per esempio Gerd Leonard, che ha scritto un articolo tempo fa, che sono molto molto critici, addirittura propongono delle licenze per il futuro, diverse diciamo dalle licenze Creative Commons, di cui magari parleremo più avanti, ma delle licenze promosse dalla stessa industria di tipo use it or lose it, in sostanza se non ascolti, se non fruisci, perdi il contenuto, proprio per scoraggiare il download selvaggio di materiale che poi di fatto in larga misura non viene fruito, perché tante persone scaricano veramente vagonate di contenuti da BitTorrent e poi ne ascoltano veramente una piccola porzione, mentre una volta c'era un grande affetto verso il contenuto, una volta c'era il pay to own, oggi siamo molto al pay to use. Volevo sapere se queste licenze sono fantascienza per l'industria discografica italiana oppure se ne sta parlando.
Bah, no, in realtà si sta parlando di tutto. Io quello che vedo, questa è una mia opinione, quindi prendetela come opinione personale e non di un visionario, ma di qualcuno che sta seguendo un po' dall'interno. In realtà l'evoluzione tecnologica eliminerà tutte queste problematiche, perché io sono convinto e vedo che i modelli anche industriali, tecnologici, vanno in quella direzione. Il futuro è di assolutamente non legato al possesso del contenuto. Il futuro è streaming continuo, cioè possibilità di accedere a qualsiasi contenuto da qualsiasi luogo in qualsiasi istante attraverso, chiamiamola così, una nuvola nel quale tutto il contenuto sarà a disposizione, ma io non possiederò più questo contenuto, ma non avrò neanche bisogno.
Va bene, allora abbiamo accennato anche alle licenze Creative Commons, che comunque sono un fenomeno difficile da ignorare, nato indubbiamente dal basso, nato al di fuori delle logiche dell'industria. Sentiamo cosa ci racconta Juan Carlos De Martin, che è il massimo rappresentante di Creative Commons in Italia.
A che punto è il percorso istituzionale di Creative Commons in questo paese? Creative Commons, bisogna dire che ha fatto una scelta originale qualche anno fa, che è quella di tradurre le licenze e renderle adatte ai singoli impianti normativi nei vari paesi. Quindi dei gruppi di volontari, e ce ne sono ormai in 50 paesi diversi, hanno preso un lavoro piuttosto complesso di tradurre e di adattare le licenze. L'abbiamo fatto nel 2003, nel 2004 abbiamo lanciato le licenze italiane. Quindi siamo un gruppo di lavoro, non siamo un'associazione, non siamo un no profit, siamo proprio tecnicamente un gruppo di lavoro presso il Politecnico di Torino e prima presso il CNR, e quindi continuiamo a fare questo lavoro di adattamento delle licenze nelle varie versioni che si susseguono, e nei limiti di un lavoro volontario raccontiamo cosa sono le licenze e anche a volte aiutiamo qualcuno che vuole usarle e ha qualche dubbio, qualche tentennamento, qualche domanda a superare questi ostacoli.
Quello che ha appena detto suggerisce un'altra domanda: quanto è complesso, se lo è, innestare un sistema di regole come quello di Creative Commons all'interno di, in un paese come l'Italia, che con le leggi, diciamo così, offre una certa complessità?
Ma in realtà è molto facile per un semplice motivo, che le licenze Creative Commons sono licenze di diritto d'autore che si basano sulla legge esistente, quindi è semplicemente un modo di declinare i diritti che la legge concede in un certo modo particolare. Si faceva già prima, quando lei clicca per installare un software sta facendo quello, sta accettando una certa licenza tipicamente basata sul diritto d'autore. Quindi quello che abbiamo fatto, la complessità non è sicuramente lì, la complessità semmai appunto è tradurle correttamente, adattarle dove è necessario adattarle. Quanto all'usarle è estremamente facile, perché basta semplicemente dire che l'opera, il titolare dell'opera dice, comunica, quest'opera è rilasciata secondo i termini di una delle sei licenze Creative Commons, e per farlo bastano proprio due righe di testo con il link della licenza prescelta.
Allora abbiamo sentito Juan Carlos De Martin, che oltre ad essere docente di informatica di internet al Politecnico di Torino è anche fondatore di Creative Commons Italia. Si parlava di un fenomeno che non si può ignorare, che non è detto che rappresenti una possibile soluzione. C'è però anche chi parla di fenomeno transitorio. Lei, dottor Mazza, come lo considera?
Ma in realtà il sistema delle licenze libere, nel senso la possibilità di lasciare un utilizzo, di consentire un utilizzo senza remunerazione o con una remunerazione limitata, è sempre esistito. Se pensiamo a prodotti anche nel campo musicale, nel quale vengono offerti dei brani in download adesso, ma in passato addirittura venivano regalati dei contenuti o venivano dati in distribuzione attraverso canali alternativi per un consumo senza una remunerazione, quello era di fatto una sorta di Creative Commons. Noi stessi, io
ricordo, però non c'era nessuna tutela per l'autore, per
no,
esempio,
però mi ricordo la FIMI, noi come FIMI facevamo delle compilation in occasione di eventi che davamo gratuitamente al pubblico, quello se vogliamo era una forma di Creative Commons, le case discografiche davano a noi dei contenuti e questi contenuti venivano veicolati gratuitamente al pubblico e si diceva semplicemente che ovviamente non potevano poi rimetterli in commercio, quindi questo era c'era scritto per usi non commerciali, cioè io ti regalo un CD e basta che poi tu ovviamente non prendi, lo riproduci e lo metti in vendita nel tuo negozio. Quindi il Creative Commons in realtà è uno strumento che si innesta, come dice Juan Carlos De Martin, esattamente nell'alveo dei diritti d'autore, quindi è uno strumento molto positivo, anzi io lo considero uno degli strumenti che ha consentito di educare al diritto d'autore rispetto ad altre forme di ideologiche che invece erano per lo smantellamento del sistema del copyright come nemico della libera fruizione dei contenuti o dell'accesso alle informazioni in rete.
Anche se poi è sempre un sistema da coniugare in qualche modo con la realtà di SIAE, no? Nel senso
ovviamente poi in Italia c'è un problema legato alla posizione dominante dell'ente pubblico per quanto riguarda gli autori, per quanto riguarda poi gli artisti interpreti o il produttore no, ma per quanto riguarda l'autore ovviamente si scontra poi con il tema che Guido conosce molto bene, dell'articolo 180, della riserva di legge attribuita alla SIAE, e quindi ovviamente una serie di problemi. Però se noi lo guardiamo in una forma di strumento promozionale, lo vediamo come uno strumento estremamente positivo. C'è un tema che va sicuramente considerato, ed è quello dell'uso che magari Juan Carlos citava prima, alcune band emergenti usano Creative Commons. Ecco, il problema è poi quando la band emergente diventa famosa e vuole rientrare in qualche maniera in possesso del suo contenuto per farne uno sfruttamento commerciale, e lì esistono poi nascono delle problematiche.
Beh, però dovrebbe esserci una consapevolezza di partenza, cioè la band che inizia a promuoversi e alza la testa e viene magari anche vista da un'etichetta discografica grazie a questo tipo di condivisione, riesce a crearsi comunque una base, ad essere in qualche misura trendsetter, no? Quindi a creare per esempio un nuovo genere, un nuovo modo di suonare, perché insomma si sono visti dei nuovi stili affacciarsi in qualche modo su internet e far sollevare qualche sopracciglio anche alle grandi major. Poi chiaramente tutto quello che è stato prodotto fino ad allora, se si ha poi la pretesa di fare un passo indietro e di riutilizzarlo commercialmente, ma io credo che sia una forma di investimento da parte dell'artista, altrimenti è disonestà intellettuale.
No, certo, questo è proprio il tema che cercavo di evidenziare, cioè ricordarsi che poi nel momento nel quale io divento un artista con un certo rilievo commerciale, poi non posso pretendere che quello che io ho messo in distribuzione attraverso le licenze Creative Commons in passato torni ad essere un patrimonio mio personale sul quale, come spesso accade attraverso il catalogo, io voglio fare poi un investimento economico rilevante o soprattutto, scusate, un ricavo economico rilevante, e sono perplesso del fatto che a quel punto altre migliaia di utilizzatori hanno oramai un accesso gratuito, perché nella mia fase iniziale di carriera l'ho reso disponibile attraverso Creative Commons. Questo è quindi è una valutazione che uno deve fare all'inizio della propria carriera.
Ecco, abbiamo parlato del valore commerciale del possesso, diciamo così, di un'opera, dell'ingegno, diciamo così. Abbiamo parlato del valore commerciale della fruizione. Si affaccia però nei modelli di business nuovi, quelli di cui nessuno ancora osa parlare, il tema del valore commerciale della condivisione. Pare che sia una delle leve principali che spingono poi al nuovo consumo. Molte persone ascoltano dei brani perché magari un loro amico su Facebook le ha ricondivise attraverso una di queste tantissime applicazioni che esistono sui social network. Addirittura abbiamo sentito Lawrence Lessig lo scorso anno alla Camera raccontarci come la rete abiliti un circolo virtuoso non solo della condivisione ma anche nel creare opere derivate, remake. Ecco, questo è qualcosa che la disciplina tradizionale del diritto d'autore semplicemente non contempla. Magari mi sbaglio, però in qualche misura le licenze Creative Commons prevedono un qualche perimetro, diciamo così, di regolamentazione anche per le opere derivate. Corretto, lo chiedo all'avvocato Scorza prima.
Ma è sicuramente corretto e soprattutto è corretto però che la legge sul diritto d'autore era nata esattamente per questo, insomma l'obiettivo principale è quello di massimizzare la circolazione del prodotto culturale. Strada facendo e forse per paura se n'è persa un po' questa natura, va ripescata. Strumenti come le licenze libere, come le licenze Creative Commons dovrebbero servire esattamente a questo. Una delle cose che si lamenta più di frequente, che gli artisti lamentano più di frequente, è la difficoltà di sentirsi padroni dei propri contenuti. In Italia è complicato.
Va bene, noi abbiamo esaurito il nostro tempo. Io ringrazio naturalmente il dottor Mazza per l'intervento telefonico. Magari un giorno potrà anche raggiungerci nei nostri studi, perché parliamo spesso di cose che hanno a che fare con l'industria musicale. Ringrazio anche l'avvocato Guido Scorza. Ricordo a tutti che tutte le puntate di Conversational possono essere scaricate dal blog conversational.it, dove anche la conversazione su questi temi può proseguire. Per quanto mi riguarda, vi ringrazio ancora per l'ascolto e vi do appuntamento alla settimana prossima.